Sono ormai le 7 meno 10, quindi è il momento di cominciare. Farò solo una piccola, brevissima presentazione per non togliere spazio ai nostri illustri relatori, per dire questo, che Meridiani presenta, innanzitutto volevo ringraziare il Centro Culturale di Milano per l'accoglienza che ci dà per la seconda volta, volevo ringraziare tutti i presenti e volevo ringraziare in particolare i nostri relatori che ho scelto proprio per dare delle voci un po' diverse all'argomento, da impostazioni diverse, come poi vi dirò. Meridiani esce con un numero dedicato alla Polonia ed è, devo dirlo con una piccola punta d'orgoglio, la prima volta che si fa in Italia una monografia del genere su questo paese che troppo spesso è stato trascurato. Parlavo recentemente con il signor Jan Mich, che è il direttore della LOT, la compagnia di bandiera polacca, e gli dicevo appunto questa cosa e lui scherzosamente mi rispondeva: no, non è vero, esiste già una monografia sulla Polonia. Io un attimo di sconcerto, dopodiché mi aggiunge: sì, l'ho trovata in una biblioteca ed era una pubblicazione degli anni 20. Quindi è già un piccolo avvenimento, un piccolo grande avvenimento editoriale, questo numero dedicato a questo paese. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, che siamo già arrivati al quinto volume di questa collana delle grandi storie di Meridiani, che ogni tanto si allega ai numeri quando se ne presenti l'occasione, e in questo caso abbiamo scelto sulla Polonia di parlare di questo Papa, e per tante e tante ragioni. Tra l'altro questa pubblicazione cade in un momento estremamente significativo. Tra pochi giorni il Papa compie 81 anni, il 18 maggio se non mi sbaglio. Domani questo Papa parte per il suo ennesimo viaggio verso mete difficili, perché non possiamo nasconderci quanto sia duro per un uomo che sopporta un'età, delle malattie e delle fatiche inenarrabili che ha già sostenuto nella vita, affrontare ancora esperienze di questo tipo su terreni non facili, su terreni addirittura in parte ostili. Sappiamo quello che lo aspetta ad Atene, delle contestazioni da parte di frange estremiste della religiosità ortodossa, sappiamo l'estremo rischio di una visita, della prima visita storica di un papa in una moschea a Damasco. E quindi la ragione vera per cui abbiamo scelto, per cui ho scelto di parlare di questo Papa, non è tanto una ragione commerciale, diciamo, perché è una persona famosa, perché è l'uomo del giorno, perché è il più famoso polacco, ma perché qui veramente ci troviamo di fronte a un personaggio che va al di là del nostro metro comune di giudizio. Ho voluto intitolare questo incontro il Papa della Speranza e voglio spiegarvi solo questo concetto in due minuti, poi lascerò la parola ai nostri relatori. Perché per secoli, per millenni, le religioni sono andate contro generalmente a quello che dovrebbe essere il fine supremo, almeno parlando a livello umano, di una religione, della religione. Il fine supremo di una religione dovrebbe essere quello di unire gli uomini in una comunità di amore. Le religioni invece hanno fornito molto spesso il pretesto ideologico all'umanità per mettersi in guerra, per scannarsi gli uni con gli altri, gruppi etnici, gruppi religiosi, sotto l'egida di un Dio, di un concetto malinteso di Dio, si sono ammazzati, si sono fatti la guerra. E questo purtroppo è una realtà che esiste ancora, non possiamo dimenticare che il mondo moderno è ancora travagliato da conflitti etnico-religiosi di una gravità inaudita. E questo Papa invece che cosa ha fatto? Questo Papa è stato capace di capovolgere questo concetto che molto spesso ci siamo fatti della religione. È stato capace di gridare in faccia al mondo che la religione deve essere un fattore di unione e non di divisione tra gli uomini. Questo è il significato delle sue missioni, secondo me. Io non credo assolutamente che questo Papa, poi voglio sentire anche il parere dei nostri relatori, non credo assolutamente che questo Papa si agiti tanto, diciamo, in giro per il mondo soltanto per imporre in un certo modo un'egemonia della religione cattolica sul resto delle altre fedi o sull'umanità. Io non credo che sia questa il suo vero intento. Io credo che egli sia estremamente sincero quando invita gli altri al dialogo, proprio per fare in modo che si formi nelle menti umane, nelle menti delle persone religiose, ma dell'umanità in generale, una tendenza mondiale, quindi universale, verso un'unificazione delle fedi, verso un'unificazione dell'umanità, cioè di un superamento degli odi, delle divisioni che fino a oggi hanno lacerato e continuano purtroppo a lacerare. Io credo quindi che questo Papa non sia l'espressione di una... il famoso Papa missionario non sia un Papa che cerca proselitismo, ma al contrario un Papa che cerca di far capire che tutti gli uomini che sentono dentro di loro l'afflato della religiosità hanno il dovere, hanno il diritto e hanno il dovere di sentirsi tutti fratelli. Non ho pensato a un ordine di intervento dei nostri relatori, perciò scusate se banalmente mi affido all'ordine alfabetico. A questo punto lascerei la parola al professor Cardini, che nel nostro trio rappresenta la voce cattolica, la voce dello storico e la voce dell'uomo di fede.
Buonasera, grazie. Anzitutto, per quanto si può torturare l'uditorio senza, con una speranza, ragionevole speranza di impunità, quanto ciascuno di noi. Poi avvengono, diciamo,
10 minuti,
poi semmai si fa un secondo giro. Bene, io cercherò di essere più breve possibile. Come al solito, essere brevi è molto più difficile che essere lunghi, che essere diffusi, sia perché le cose da dire sono molte, sia perché io appartengo a una corporazione, come anche Vega, del resto, abbastanza logorroica, nel complesso fa parte del nostro statuto professionale, in fondo. Bene, l'ordine alfabetico mi ha, non so se favorito o sfavorito, cioè il vantaggio di avere davanti a sé la pagina bianca e quindi impostare anche un po' magari gli interventi altrui, ma questo non è un dibattito in fondo, quindi questo è un vantaggio tattico, strategico, di cui stasera non si vede troppo l'utilità. C'è lo svantaggio di dover rompere un po' il ghiaccio, ammesso che poi di ghiaccio si parli e si tratti. Ecco, dal punto di vista cattolico, anzitutto bisogna premettere una cosa. Io senza dubbio sono cattolico, mi ritengo cattolico, faccio di tutto per esserlo. Credo che abbia molte ragioni un grande storico cattolico purtroppo recentemente scomparso, Cinzio Violante, il quale diceva che, insomma, in fondo l'essere inscatolato come storico cattolico non gli piaceva troppo professionalmente, che non tocca in nulla legittimo, umile, ma fermo orgoglio di essere, di dirsi parte della Chiesa Latina, perché diceva Violante di aver gradito molto l'elogio che gli aveva fatto Ruggero Romano in un pamphlet, peraltro no, piuttosto duro nei confronti degli storici italiani, dove salvava Violante e pochi altri, e osservando che Violante sarà stato anche uno storico cattolico, ma quando scrive di Medioevo non si direbbe proprio, non sembra, non, cioè l'obiettività, l'attenzione metodologica e filologica anche al di là delle proprie appartenenze religiose o culturali, e questo è un grande elogio, insomma, chiunque di noi vorrebbe che i colleghi gli rivolgessero un elogio del genere. Ciò premesso, qual è l'ottica cattolica più giusta o meno impropria, meno inopportuna per affrontare un tema come Caro Wojtyła e il suo papato? Beh, anzitutto io partirei da una riflessione di Ievo Lella che mi ha colpito, che francamente non mi trova poi del tutto totalmente consenziente, ma forse ha ragione lui, diciamo pure spero che abbia ragione lui. Lui dice: fine supremo di una religione, riassumo un po' malamente, in fondo è quello di unire gli uomini. Beh, purtroppo oggi siamo in una fase, e soprattutto lo sono anche i nostri colleghi che studiano scienze umane, io penso che anche la storia in un certo senso sia una scienza catalogabile come scienza umana, però in questo momento sto pensando soprattutto agli antropologi, agli etnologi, agli storici delle religioni, che sono senza dubbio storici, ma che sono andati sempre più e pur cosa assomigliando negli ultimi decenni agli antropologi, parlo di antropologia culturale naturalmente. E infatti esiste una disciplina ormai consolidata che si chiama proprio antropologia religiosa, nell'ambito della quale si discute molto sul concetto di religione e ci si chiede, lo ripeto e lo riassumo in soldoni per non annoiare l'uditorio e non sforare troppo, beh, in fondo prendiamo gli antichi culti che genericamente e un po' stupidamente definiamo pagani, della Grecia o di Roma o dell'Etruria o del mondo celtico o del mondo germanico, prendiamo il sistema mitico religioso dei Veda, prendiamo il buddismo, prendiamo il confucianesimo, prendiamo poi le tre grandi religioni che i musulmani chiamano le religioni del libro, le religioni rivelate, quindi l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, le pongo in rigoroso ordine cronologico di apparizione, che sono fra loro strettamente legate senza dubbio, e qui si insiste nel capitolo scritto da Rabbino Laras appunto, e anche altrove, su questo legame che c'è, che è immediato, imponente, inaggirabile, e chiediamoci: ma tutti questi fenomeni veramente possono essere posti sotto lo stesso nome? Sono tutti religioni alla stessa maniera? Le religioni rivelate, le tre religioni abramitiche, per esempio il buddismo, che hanno tantissime somiglianze fenomenologiche, soprattutto sul piano dell'etica, sul piano della, ecco, di quello che sembra interessare a Ievo Lella, se certamente interessa anche a tutti noi, il rapporto con gli uomini, la compassione buddista ha qualche cosa a che fare veramente con la carità cristiana, per esempio, con la misericordia islamica, uso i termini in italiano che sono essi stessi inappropriati, è evidentemente un grosso problema. Vi sono religioni il cui scopo ultimo non è forse tanto unire gli uomini, quanto è mantenere l'equilibrio cosmico, in forme che in certi casi, in certi ambienti, in certi sistemi mitico-religiosi possono essere addirittura il sacrificio cruento, la guerra, il sacrificio di migliaia e migliaia di persone seguito dal banchetto con le carni degli uccisi stessi, dei sacrificati stessi, alludo ai grandi sistemi religiosi amerindi precolombiani, che erano sistemi estremamente raffinati, estremamente profondi, ma che avevano questa caratteristica praticamente. In fondo, cristianesimo che nasce come una grande fede esoterica, una grande speranza, una fede collegata con una grande speranza di salvezza anche personale, senza dubbio ha un'aspirazione, aspira all'utunum sint finale, però l'aspirazione primaria che muove il cristiano è la speranza di una salvezza personale. Il Cristo è, come dicono alcune chiese, non quella cattolica, quella cattolica potrebbe dirlo, ma non usa questo tipo di giaculatoria, ma in alcune chiese riformate si ripete: il Cristo è il mio salvatore personale, cosa che, da cui cattolici e ortodossi rifuggono un po', perché la visione cattolica, greco, russo ortodossa è una visione forse un pochino più sostanziata di comunitarismo, per cui da queste espressioni di carattere personale o individualistico si rifugge un pochino. Ecco, nell'ambito quindi di questa problematica, indubbiamente il ruolo di Caro Wojtyła è un ruolo che, e qui torno a essere molto d'accordo con Jevolella, è un ruolo che stupisce, che un po' disorienta, perché per un verso è il ruolo di una grande riaffermazione, questo senza dubbio c'è, anche se questo giudizio di Wojtyła, che è stato un giudizio che ha accompagnato la prima fase del suo pontificato, era un giudizio forse demagogico, forse di parte, ma il giudizio che si trattasse di un Papa che intendeva ribadire e rifondare quasi la centralità e la sacralità del potere pontificio, di un Papa per certi aspetti l'hanno chiamato neomedievale. Mi ricordo un'espressione di un mio amico e maestro carissimo, di Jacques Le Goff, il quale ebbe a dire proprio nella sede romana dell'editore La Terza, aprendo un dibattito che riguardava in gran parte anche il Papa, perché riguardava il rapporto fra Medioevo e religiosità cristiana: l'attuale Papa è il Medioevo più la televisione. Definizione che ci metteva anche un po' a disagio, anche se era detta scherzosamente, come Le Goff dice spesso scherzosamente le cose, perché richiamava molto da vicino una nota definizione del nazionalsocialismo come Medioevo più le divisioni corazzate, e questo francamente ci metteva un pochino sotto sotto a disagio, perché nonostante il filopolonismo di Jacques Le Goff, che ha sposato una polacca, che ama la Polonia come sua seconda patria, insieme con l'Italia del resto, quindi il discorso lo pone proprio in un rapporto simpatetico molto profondo con Caro Wojtyła, e senza dubbio ha nella Polonia e nell'Italia i suoi due grandi amori dal punto di vista anche personale, eccetera. Nonostante tutto, ecco, questa affermazione di Le Goff ci richiamava un pochino a un giudizio di fondo, che era il giudizio del Caro Wojtyła, in fondo, come dire, lo dico con molto timore, tremore, fra virgolette, reazionario, fautore di una chiesa che in qualche modo segnava un passo indietro rispetto al Concilio Vaticano II, fautore di una chiesa che tornava a scegliere il centralismo pontificio rispetto alla carta conciliare, ed è mezzo millennio che la Chiesa romana si muove un po' fra questi due poli, scegliendo prevalentemente, storicamente, senza dubbio, dall'indomani del Concilio di Costanza fino al Concilio Vaticano I, in cui Pio IX proclama appunto l'infallibilità pontificia, con tutti i traumi che ne conseguono, alcuni prelati che non sono d'accordo e via discorrendo. Senza dubbio la Chiesa romana ha scelto piuttosto il centralismo, il monarchismo pontificio, che non il conciliarismo, ma il Concilio Vaticano II in questo senso ha significato in qualche modo una, non dirò inversione di tendenza, ma senza dubbio una correzione di tendenza. Ebbene, Papa Wojtyła è sembrato, soprattutto nella prima parte del suo pontificato, il correggere questa tendenza, nello stesso tempo in cui lo si presentava come il Papa che in qualche modo si scrollava l'ultimo residuo della egemonia sovietica, del socialismo reale, dava una scrollata definitiva al muro di Berlino, e d'altra parte si presentava con degli aspetti che erano tutt'altro che, oggi si direbbe politically correct, qualche volta scandalosi, insomma, non il la visita che recente che Papa Giovanni Paolo II ha reso a Cuba Fidel Castro in America Latina non ha peraltro fatto dimenticare la visita che qualche anno prima Giovanni Paolo II aveva reso al generale Pinochet. E sono aspetti senza dubbio che in qualche modo scandalizzano, sono addirittura aspetti che possono sembrare polarizzanti, come si fa a visitare Pinochet e poi anche a visitare Fidel Castro. Altri sono andati oltre e hanno detto: ma come si fa ad avere una prima fase pontificia in cui si sbastiglia quello che resta del socialismo reale, o si dà comunque un forte contributo in questo senso, coerentemente con tutta l'esperienza del Wojtyła, prete e poi vescovo, nel regime comunista polacco, e poi successivamente intraprendere una strada sempre più forte, sempre più decisa nella opposizione, tanto è vero che oggi mi pare che Giovanni Paolo II sia restato quasi l'unico tra le persone di alto livello nel mondo, esprimiamoci così, a mantenere questa linea, un'opposizione agli aspetti che poi credo per tutti noi siano gli aspetti più inquietanti della globalizzazione. Non so se vi è sfuggito uno degli ultimi appelli del Papa, in cui, cito molto a memoria e molto malamente, mi ero addirittura trascritto le parole, ma confesso banalmente di averle perdute, ma si possa ritrovare facilmente. E a un certo punto il Papa fa un discorso nel quale inserisce una riflessione di questo genere. Dice: quello che oggi noi dobbiamo mantenere anche sul piano delle religioni storiche, del loro rapporto, del loro dialogo, magari alla ricerca, apro una piccola parentesi ievolelliana, alla ricerca di questa religio perennis che in fondo potrebbe anche tradursi nel cristiano utunum sint, ma dal 400 in poi ci abbiamo pensato molto noi cristiano cattolici a questo discorso del rapporto fra l'utunum sint e la religio perennis, e il discorso è tutt'altro che facile, tutt'altro che semplice. E Papa Wojtyła insiste su uno dei suoi leitmotiv preferiti, il discorso della necessità di mantenere le radici, il discorso della necessità di mantenere le proprie identità, che è un discorso che, come sapete, dal punto di vista del capo di una grande chiesa storica, che ha una funzione, che ha una vocazione, se si vuole, ecumenica, che quindi fatalmente la porta evidentemente all'apostolato, cioè anche alla propaganda, il chiedere al tempo stesso che le religioni e che i portatori delle singole religioni restino se stessi è quasi una contraddizione in termini. Come si fa da un lato ad auspicare che tutti diventino un solo gregge, mettendo magari fra parentesi il discorso del solo pastore, e dall'altra sostenere che è necessario mantenere i propri connotati identitari dal punto di vista culturale? Bene, caro Wojtyła esce fuori alcune settimane fa con una riflessione che può sembrare quasi banale, così le cose che si dicono, no? più o meno buoniste, ma che in realtà è una riflessione profondamente dura e in altri tempi si sarebbe quasi detto rivoluzionaria. Dice: quel che dobbiamo fare è mantenere il più possibile le nostre identità, le nostre differenze, che sono una ricchezza sul piano religioso, sul piano etnico, sul piano civico, cioè nella concordia, nel dialogo, evidentemente, no? Chiaramente non nell'apartheid, tantomeno nella sopraffazione reciproca, mantenere queste ricchezze e nello stesso tempo lottare contro le differenze e le ingiustizie sul piano socio-economico. E detto così può sembrare una riflessione così semplice e semplicistica, da apparire perfino banale, ma vista da un'altra parte, contestualizzata col discorso che il Papa anche ultimissimamente va facendo sempre più, che si fa sempre più forte, sempre più intenso, sempre, direi sempre più duro, sempre più rigoroso contro certi aspetti del processo che noi chiamiamo il processo di globalizzazione. Beh, le indicazioni del Papa configurano un programma tattico-strategico che è proprio l'opposto di quel che appare essere il progetto che esce obiettivamente dall'iter della globalizzazione, che tende a semplificare, a levigare, magari a far sparire le differenze etniche, culturali, eccetera, eccetera, però non fa sparire affatto quelle socio-economiche, anzi le dilata. È stato detto, e io non mi limito a riferire cose che sapete tutti, non ho gli strumenti per poter affermare che così sia o che così non sia, ma è stato detto che si tratta di un processo che rischia di far diventare più ricchi, sempre più ricchi i pochi ricchi sulla faccia della terra, e far diventare sempre più poveri i poveri, che sono evidentemente la straordinaria maggioranza. E questo appare essere, fra l'altro, qualche cosa che sarebbe in linea con la secolare storia dell'Occidente, se non che, appunto, questo Papa che ha rappresentato così fortemente l'Occidente, l'ha rappresentato anche in un certo senso anche politicamente, è un Papa tutt'altro che apolitico, tutt'altro che al di sopra della mischia, è un Papa che si è inserito nella mischia politica del mondo degli ultimi 30 anni, e come pure pare essere arrivato a queste conseguenze. Ora, naturalmente, non dirò che sarebbe un escamotage abbastanza indecoroso, non dirò che quest'iter è benissimo raffigurato dal personaggio che alcuni anni or sono visita Pinochet e recentemente visita Fidel Castro, intanto perché così non è, e poi perché c'è una coerenza nel parlare con quelli che apparentemente o sostanzialmente, questo è un altro discorso che io non affronterò, sono più lontani dalla Chiesa, più lontani dalla visione cattolica delle cose, magari per motivi diametralmente opposti. Ma al di là di questo c'è una volontà evidentemente nel portare avanti un discorso che non è più, anche se resta profondamente segnato da questo stigma d'origine, non è più quello della centralità della Chiesa romana, quanto è quello della centralità dell'uomo e di un progetto che si opponga alla riduzione dell'uomo a oggetto di consumo e di profitto. E io credo che questa sia la grande battaglia che Karol Wojtyła sta combattendo in questi anni, e non credo affatto che l'avesse in tasca fino dalla sua elezione pontificia. Credo che sia qualcosa che è cresciuto con lui, qualche cosa che non apparteneva a una strategia di fondo da lui concepita fin dall'inizio, ma che ci siano state fasi e correzioni successive. Mi pare di aver colto anche in questo libro più volte l'indicazione di questi mutamenti, di queste correzioni di rotta, sempre coerenti in fondo rispetto al nucleo della sua personalità e della sua sensibilità. Certo, e termino con una espressione un po' di disorientamento, proprio come cattolico, come persona che è non solo un ammiratore, ma anche uno che sente dell'affetto per Karol Wojtyła. Da un lato noi abbiamo la presenza, stavo per dire il presenzialismo, sarebbe stato ingiusto, ingeneroso nei suoi confronti, ma senza dubbio la presenza continua di questo Papa un po' dappertutto, quotidianamente sui giornali, in televisione, nelle reti internet. Provate a cliccare Wojtyła e vedete cosa vi succede, o Giovanni Paolo II, e vedete cosa vi succede sul display, insomma. Un uomo dalle cui labbra tendono, magari poi viene disatteso il suo messaggio, però dalla cui labbra pendono tutti i grandi della terra. Certo, un cattolico non può non fare una riflessione che, fatta così, potrebbe sembrare anche trionfalista. Il XX secolo si è aperto con un Papa prigioniero in Vaticano, col ballo Excelsior che dichiarava le mirabili sorti e progressive di una umanità che ormai era arrivata al punto di poter dichiarare di fare a meno di Dio. Dopodiché sono successe molte cose nel secolo XX, ignoro se sia stato un secolo breve o brevissimo, lunghissimo, eccetera, su questo si sta, come sapete, molto discutendo fra contemporaneisti, però certo sono successe tante e tali cose per cui alla fine di questo secolo, apertosi col Papa chiuso in Vaticano, gli scienziati che dichiaravano che ormai la scienza e la religione erano totalmente divaricate e la scienza aveva vinto e la religione era un optional per sottosviluppati culturali, il ballo Excelsior eccetera, e che poi si chiude con questo grande ritorno, qualche volta anche un ritorno inquietante e selvaggio a ogni sorta di religione, si chiude su un ritorno anche a un cattolicesimo che ha vesti anche di cattolicesimo, dirò tradizionale per certi aspetti. Il bilancio potrebbe sembrare straordinariamente rivoltato a favore del cattolicesimo, della Chiesa cattolica, del papato e di questo Papa. Questa è forse una verità, come tutte le verità è una verità con la minuscola, almeno come tutte le verità umane, perché c'è l'altra verità, ed è questo che mi inquieta, e qui lo devo dire anche come cattolico, come studioso di storia dovrei dire che registro il fenomeno, come studioso di storia cattolico lo registro non senza qualche dubbio e qualche preoccupazione, qualche ansietà. C'è un bellissimo libro, almeno a me è sembrato un bellissimo libro, che è, in un primo tempo ha fatto un certo successo, poi è sparito misteriosamente in circolazione, lo scisma sommerso di Pietro Prini. Lo scisma sommerso di Pietro Prini presenta, raccoglie, sintetizza, è una sorta di Sammlung, di un fenomeno che è un fenomeno che i cattolici provano sulla loro pelle di credenti e che conoscono, di cui sono magari anche col protagonisti. Nel momento stesso in cui il cattolicesimo sembra avere avuto, e anche attraverso, e magari grazie a Giovanni Paolo II, una sorta di seconda primavera in questa aurora di terzo millennio, in questo stesso momento il cattolicesimo appare nei suoi stessi credenti progressivamente svuotato di contenuto. I cattolici sono sempre meno motivati a vivere una interiorità cattolica, sono sempre più in disaccordo sostanziale con alcune degli elementi non solo del dogma ecclesiastico, ma anche proprio che costituiscono un pochino la charpente della lotta di Wojtyła. Pensate a tutto quanto riguarda il problema della vita, il problema del rapporto fra l'uomo e la vita, se l'uomo sia e in che misura e fino a che punto il padrone della propria vita, il problema del rapporto fra la vita e la sessualità, qui Prini insiste particolarmente, c'è una diastasi profonda tra quello che la Chiesa di Wojtyła, non so quello che farà la Chiesa del prossimo Papa, ma quello che la Chiesa di Wojtyła continua a sottolineare in termini di lotta per la vita, in termini di rapporto tra la persona e la famiglia e in termini di rapporto tra la persona e la conservazione della vita o l'origine della vita, e la morale strisciante praticata dalla stragrande maggioranza dei cattolici. Non è che il cattolicesimo stia tutto qui, anzi ha molte ragioni Vittorio Messori quando dice di essere personalmente stufo di un cattolicesimo che sembra sempre più orientato verso la teologia sessuale e mette in ombra magari altre cose. Però senza dubbio questa diastasi fra la morale quotidiana di chi continua a dirsi cattolico e magari cattolico non solo credente ma anche praticante, ma anche osservante, e il suo vivere di tutti i giorni è un campanello d'allarme, è un sintomo preoccupante. Allora ci si chiede veramente se questo grande trono di Karol Wojtyła, fatto anche in gran parte di elementi massmediali su cui Wojtyła siede e non senza molto disagio e molto dolore personale, non sia scavato su una sorta di voragine costituita da un nulla sempre in agguato, che è quello da cui i cattolici molto spesso, nonostante la loro stessa professione di fede, si sentono fasciati. Karol Wojtyła in questo senso appare una sorta di guerriero postmoderno, teso tra una riaffermazione di un cattolicesimo che per più versi si può definire tradizionale, e un nichilismo cristiano che è una delle grandi tentazioni sommerse della stragrande maggioranza dei cattolici e anche dei pensatori cattolici d'oggi. Mi accorgo di aver sforato e mi scuso, grazie.
Grazie al professor Cardini per questo intervento davvero molto ricco, molto intenso, che secondo me ha messo molto bene in luce la personalità di un Papa che sembra compiere uno sforzo sovrumano per tenere quello che in termini hegeliani era l'equilibrio degli opposti, proprio la sintesi degli opposti. E adesso do la parola al rabbino capo di Milano Giuseppe Laras, che abbiamo anche l'onore di avere insieme al professor Cardini come uno dei più prestigiosi collaboratori di Meridiani.
Io questa sera vorrei sottolineare alcuni tratti della personalità e dell'opera di Papa Wojtyla in relazione, diciamo, al problema ebraico, in relazione agli ebrei, perché è di questo di cui io mi occuperò, rifletterò. E dirò subito che nel passato, anche nel passato più profondo, occasioni di riflessioni intense e etico-culturale come quelle che noi viviamo adesso fra la comunità ebraica e i vari pontefici non ce ne sono state, perché quando è che gli ebrei e i papi venivano fra loro in contatto? Quando c'era qualche questione molto grave. Vorrei soltanto ricordare quella questione terribile dell'accusa del sangue, cioè gli ebrei che venivano accusati di uccidere dei bambini cristiani per poter con il loro sangue impastare il pane azimo della Pasqua. Ecco, in quei casi, e non soltanto in quei casi, ma vorrei ricordare e sottolineare questi casi, ecco, si interveniva presso il Papa e il Papa indicava quello che doveva indicare, che questa era una calunnia e abbiamo documenti, e così in altre situazioni. Ma altrimenti i rapporti fra il Papa e gli ebrei erano rapporti fra due entità abbastanza, direi, estranee l'una rispetto all'altra, anche se ovviamente la matrice è comune. Ecco, ma c'era questo divario, questo fossato che non veniva superato e colmato. Però a far tempo, da un certo periodo, i rapporti fra gli ebrei e i papi sono radicalmente cambiati. E quindi penso, anzi indico chiaramente a quando risale questo cambiamento, con la guerra, con la fine della guerra, con la Shoah, con l'Olocausto. Ecco, con la fine della guerra e con la constatazione di quello che era accaduto, la morte di tante persone, ecco, anche viene impostato un rapporto con i papi e la comunità ebraica assolutamente nuovo, originale, rivoluzionario. E chi è questo Papa? Questo Papa che inaugura questa nuova stagione? È Giovanni XXIII. il dialogo ebraico-cristiano nasce da un incontro fra Jules Isaac e Giovanni XXIII. E che cos'è questo dialogo? È una strada nuova che viene individuata e che da allora sarà percorsa in comune fra ebrei e cristiani. Quindi insieme, camminare insieme, cercando di sciogliere questa eredità pesante di incomprensioni, di odio, che questa eredità che secondo Jules Isaac giustamente aveva sicuramente favorito l'esplosione e diciamo l'opera distruttiva della Shoah. Ecco, quindi il rapporto con i papi diventano nuovi rapporti all'indomani di questa grande tragedia, non solo dell'ebraismo ma dell'umanità. Seguono altri pontefici, e con tutti questi pontefici il dialogo va avanti e riceve la loro benedizione. Però sicuramente il pontificato di Papa Wojtyla rappresenta un momento molto significativo, molto forte, molto eloquente sul piano del dialogo. Perché il Papa Wojtyla, e l'ho scritto anche, fa dei gesti, delle gestualità, assume delle iniziative che nessuno dei suoi predecessori aveva tentato o fatto. Va bene che le gestualità e le iniziative possano essere fatte e adottate laddove sì esistono le condizioni per farle. Però sicuramente Wojtyla è una personalità rivoluzionaria che ama assumere degli atteggiamenti nuovi e che non sono stati adottati e tentati in precedenza, assumendo anche i rispettivi rischi e le responsabilità. Wojtyla è una personalità coraggiosa. Ecco, e quindi io vorrei in questo contesto così rievocativo della figura di Wojtyla, anche se non si dovrebbe parlare di contesto rievocativo perché è ben vivo e vegeto e continua ad andare avanti e chissà quante sorprese utili e piacevole ci riserverà ancora, appunto è in partenza per mete ulteriori. Ecco, ma vorrei sottolineare che fino ad oggi, per quanto riguarda il rapporto ebraismo-cristianesimo, Wojtyla ha segnato delle tappe importantissime, e quindi non posso non ricordare che proprio all'indomani, diciamo a poca distanza dalla sua elezione al pontificato, c'è stata la visita ad Auschwitz. E questo è stato un momento che ha sicuramente, scioccato in senso buono il mondo ebraico. Questo è nel 1979, perché nel 78 è stato eletto e quindi poco dopo, nel giugno del 79, è andato ad Auschwitz. E quella visita del Papa ad Auschwitz ha significato che una pagina della storia ebraico-cristiana, una pagina era stata girata. Quindi si inaugurava un nuovo capitolo e c'era proprio questa volontà da parte del Papa di rendere il dialogo sempre più autentico, non soltanto nominalistico, ma congruo da un punto di vista dei contenuti. E in un'occasione di questi suoi viaggi verso l'est, mi pare in occasione di una sua visita a Praga e quindi in una visita al campo di concentramento di Terezin, credo che in quella occasione abbia appunto fatto una dichiarazione che secondo me è molto importante e fondamentale ai fini della lotta all'antisemitismo, cioè che ha dichiarato apertamente, anche se non è una dichiarazione ex cathedra, che chi è antisemita non è cristiano. Questa è una dichiarazione molto forte. È molto molto importante perché noi sappiamo nel corso della storia, nel corso del tempo, anche dopo la fine della guerra, che alcune, non pochi cristiani erano convinti nell'essere antisemiti di essere in grazia di Dio, cioè che questo loro atteggiamento anti-ebraico fosse gradito agli occhi del Signore. Il Papa li smentisce dicendo non è assolutamente così, e quindi è stato un contributo micidiale nei confronti della lotta all'antisemitismo, e questo è stato colto e è stato sottolineato, non ancora abbastanza sottolineato, perché un atteggiamento di questo genere detto dal Papa ha sicuramente impresso un ritmo coraggioso e accelerato e coraggioso in direzione di questo dialogo che prosegue fra ebrei e cristiani. Un altro momento significativo è sicuramente quello della entrata di Papa Wojtyla nel Tempio, nella sinagoga di Roma nel 1986. Io ricordo la sorpresa, l'emozione e l'emozione che si leggeva negli occhi delle persone, non degli ebrei soltanto, anche dei cristiani. Questa cosa che è sconvolgente, un Papa che entra nella... forza di quella visita, che in piazza San Pietro c'erano delle componenti del cattolicesimo lefevriano che distribuivano dei manifestini in cui praticamente c'era scritto il Papa deve essere impazzito, forse non deve, è impazzito. Quindi questo sta a sottolineare il coraggio della decisione di Wojtyla. Wojtyla è un uomo intelligente che sapeva benissimo il rischio che correva, ma se lo ha fatto è perché sentiva che così doveva fare. E quindi mi sembra di ricollegarmi con quanto diceva il professor Cardini, che Wojtyla è una personalità coraggiosa che quando ritiene di fare una cosa la fa, non è un calcolatore. Ecco, e poi io vorrei ancora sottolineare un altro momento che dovrebbe, che in maniera così simbolica chiude questo percorso verso il mondo ebraico di Papa Wojtyla, è la visita in Israele nel 2000, la visita al Museo dell'Olocausto degli Yad Vashem e la visita al Muro Occidentale. Anche questo è stato un momento molto 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 alto, perché ha sottolineato ancora di più come ci sia questa volontà di ricomporre questo rapporto fra ebraismo e cristianesimo, questo rapporto che era molto unito all'origine e che poi è andato divaricandosi, ma che sta tendendo a ricomporsi e che richiede molto impegno da parte cristiana e anche da parte ebraica per poter arrivare al ricongiungimento. E quindi prima Auschwitz, poi la sinagoga di Roma, poi il museo dell'Olocausto, il muro del pianto, il bigliettino, la Teshuvah, la richiesta del perdono, tutte, ecco, sono grandi gestualità molto espressive, molto, molto forti, che non possono non lasciare il segno. E vorrei cogliere nella visita ad Auschwitz del 79, nella visita alla sinagoga di Roma nell'86 e nella visita in Israele nel 2000 la sottolineatura di tre esigenze che Wojtyla ha molto vive nel proprio animo. Ecco, la prima esigenza è quella della memoria. Quindi Auschwitz, Wojtyla ritiene, sente che il ricordo della Shoah deve essere mantenuto. Deve essere mantenuto, e questo lo dico sempre, non perché deve essere ricordato una tragedia del passato in senso sterile, ma perché attraverso il ricordo della Shoah possiamo contare su una non ripetizione di quella tragedia nel futuro prossimo. E quindi sottolineare l'importanza e la didascalità della memoria. La visita alla sinagoga di Roma può esprimere l'esigenza, il desiderio della comunione, cioè dello stare insieme, nonostante che da un punto di vista teologico siamo divaricati. Però abbiamo uno spazio comune da percorrere e in cui operare, quindi andare insieme per affermare, ecco, la giustizia, per combattere la violenza. Abbiamo uno spazio molto largo da occupare e da percorrere insieme. E poi l'ultimo momento, il momento della visita nella terra di Israele, è l'esigenza della preghiera. La preghiera è un tratto comune fra ebrei e cristiani. La preghiera vuol dire collegarsi con Dio, collegarsi con l'alto, col trascendente, salire al di sopra del nostro orizzonte che è limitato e che non suggerisce sempre dei buoni propositi, che occorre elevarsi, e rimettersi anche a quella che è una volontà superiore. E quindi in questo senso sottolineare come il cammino, diciamo, del dialogo sia un cammino che si snoda all'interno di un piano provvidenziale. È un piano provvidenziale, quindi contraddittorio, proprio perché provvidenziale, ma che sta andando verso un obiettivo che vedrà ebrei e cristiani che si ritroveranno come erano all'inizio. Vorrei ancora dire soltanto due parole sulla, diciamo, due parole di critica, cioè di riserve, ecco, sulla attività del pontefice. Una è quella che riguarda la beatificazione di Pio IX. Naturalmente noi non possiamo e non dobbiamo entrare dentro le decisioni, perché non sono compiti che ci riguardano, non sono compiti che noi possiamo pretendere di esercitare. Ma sembra, ecco, contraddittorio, ecco, nel momento in cui giustamente da parte della Chiesa e da parte del Papa si sottolinea l'esigenza di questa penitenza, del pentimento, e quindi di cancellare momenti, diciamo, che ci hanno visti contrapposti e che hanno visto la Chiesa, ecco, atteggiarsi nei confronti del mondo ebraico in maniera assolutamente negativa, ecco, beatificare un Papa, Papa Mastai, che non si era distinto per atteggiamenti, diciamo, di pietà e di magari, rispetto, e penso ai casi di conversioni, penso al caso Mortara, e penso anche ai morti risorgimentali, a Repubblica Romana, eccetera, eccetera, eccetera. E poi un altro punto è quello della difficoltà del riconoscere, diciamo, nella genesi, nello svolgimento dell'antisemitismo, di una responsabilità delle gerarchie. Ecco, mentre invece in alcuni documenti che noi conosciamo si parla di alcuni membri del popolo cristiano. Ripeto, nessuno pretende di giudicare, quindi di conoscere quelle che sono le ragioni e i motivi di determinate pronunce, perché ognuno nell'ambito della propria autonomia può e deve fare, assumere le iniziative che vuole, ma ci sembra che questo atteggiamento riduttivo in termini di responsabilità nei confronti dei vertici della Chiesa e quindi dei pontefici stessi suoni come una mancanza di coraggio per affrontare in termini più completi e aperti un discorso molto già aperto e coraggioso che è stato creato e portato avanti proprio da Papa Wojtyla. Ma come abbiamo detto è in itinere, qui sta andando avanti, quindi probabilmente riserverà ancora delle sorprese importanti. E comunque quello che io ho rilevato in termini di critica sicuramente non oscura quello che è il giudizio dell'ebraismo, secondo me, nei confronti di questa parte di politica pontificale di Papa Wojtyla. Grazie.
Grazie a Rabbino Laras, che tra l'altro mi ha ricordato un episodio, se posso così dire, abbastanza divertente della mia vita professionale, a proposito di questo Papa così sorprendente e rivoluzionario, perché proprio quel giorno del 1986, quando il Papa all'improvviso si recò in visita alla sinagoga di Roma, noi giornalisti fummo sorpresi così all'improvviso, eravamo assolutamente impreparati. Io a quei tempi lavoravo alla redazione interni del giornale e naturalmente ero l'ultima ruota del carro, un redattore ordinario, ma mi ricordo che i nostri capi erano tutti in crisi, non sapevano dove collocare la notizia, se in prima pagina, in seconda, che taglio dare, erano tutti un po' nel panico per questa cosa. E poi la cosa andò a finire che si fece un taglio basso in seconda pagina della notizia, che invece tutti gli altri giornali riportavano come titolo di testata in prima pagina, quindi figuriamoci. Mi ricordo che la cosa scatenò l'ira del nostro direttore Montanelli per questa cosa. Un episodio che comunque la dice lunga anche su come questo Papa ha saputo sorprendere tutti. E adesso passo la parola al professor Veca, che purtroppo non ha collaborato a questo libro. Io l'ho interpellato perché intanto io mi ricordavo di lui come mio professore all'università qui a Milano, quando era docente qua a Milano, e poi penso proprio che sia un'autorevole voce laica che può dire, appunto, dalla quale noi attendiamo un parere laico su questo argomento.
Grazie, molte grazie per l'invito che mi è stato rivolto. Io vorrei darò il mio parere, il parere di un lettore, non ho competenze, diciamo, dal punto di vista interno, ho la competenza di un osservatore appassionato, e però vorrei dire al pubblico che è così attento, non si sa mai quanto uno sa di che cosa si parli, cioè in questi casi in cui si presenta qualcosa, quanti conoscono questo? Ecco, ok. Allora, vorrei dire che è fatto molto bene, che si legge molto velocemente. No, è stupendo, questo è stupendo, ma qui non è Wojtyła, diciamo. Questa idea qui è molto bella e devo dire che il direttore è molto bravo e naturalmente i collaboratori sono eccellenti, visto che abbiamo qui Lara Seccardini. È molto efficace, si legge molto velocemente e lo legge in un intervallo. Questo è un problema nelle nostre vite e ne trae delle impressioni. C'è Zanussi, il regista che era amico di Wojtyła. C'è la storia, c'è quella che Cardini chiamava, se non sbaglio, la prima fase, cioè la fase di Wojtyła guerriero che dalla vicenda, in particolare il Solidarność, percorre tutto il secolo sino al collasso dell'impero del male, come diceva Reagan, diciamo, cioè dell'impero sovietico, eccetera. C'è il Papa Globetrotter, o missionario, e poi c'è il Papa che subisce l'attentato di Hacca e connesso alla questione della rivelazione del terzo segreto di Fatima. C'è poi questo, appunto, Cardini scrive un articolo, Il Guerriero, e tornerò su questo punto, che è un punto importante, mi sembra, e poi il problema, che adesso anche Lara si illustrava così efficacemente, il rapporto con l'ebraismo, cioè, diciamo, in fondo, dopo Roncalli, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Shoah, insomma, Wojtyła certamente è un pontefice della Chiesa Romana che istituisce rapporti con l'ebraismo in un modo del tutto innovativo. E poi, naturalmente, essendo fatto da bravi giornalisti, alla fine c'è il Toto Papa, che è una domanda inquietante, cioè dice, ma io mi sono sempre chiesto, ma come si fa a fare il Papa dopo questo Papa qui? Cioè, bisogna essere bravi, insomma, cioè, no, è un problema complicato, insomma. Ma naturalmente io ho molte aspirazioni, ma non mi eleggeranno mai in un conclave, quindi sono fuori della faccenda. Sì, non è vero che la provvidenza non ha limiti, ma insomma credo di essere escluso da questa corsa, eccetera. Allora, vi vorrei dire le impressioni che ho avuto io. Non vorrei fare una relazione, vorrei dirvi le mie impressioni di lettore. Sono stato colpito da tre espressioni, che peraltro sono ricorse anche in questa presentazione. Una esprime la mia personale credenza e posizione ed è quella che è apparsa su un giornale americano durante una delle visite non con risultato entusiasmante da parte di Wojtyła, in cui si dice "We love the singer, not the song". Amiamo molto il cantante, non la canzone che canta. Questo è molto interessante. Questa è la mia credenza nei confronti di una delle persone più, come dire, straordinarie che certamente abitino la scena della fine del XX e gli inizi del XXI secolo. Questo è fuori discussione, è inutile, mi sembra, che uno si soffermi sul carattere di straordinaria personalità, di esemplarità del tipo di persona che è questo Papa. Questo mi sembra inutile. Devo dire che io non amo la canzone che lui canta, ma amo il cantante. Questo per essere, come dire, per amore della verità. Non è che le forme diplomatiche siano utili, le forme diplomatiche sono omaggi dell'ipocrisia, diciamo, una falsa virtù. L'altra frase che mi ha colpito è quella che Laras richiamava, che antisemita non è cristiano, e questo è effettivamente uno dei pezzi innovativi, e infine era quella battuta di Le Goff, che è stata richiamata da Cardini, Medioevo più televisione. Vorrei vedere allora di chiarire in che senso, a me sembra, si possa rispondere al dilemma che Franco Cardini poneva nella conclusione del suo appassionato intervento, che era il dilemma fra, diciamo, quello che tu hai chiamato appunto il nichilismo cristiano, questo è possibile. Ti riferivi a Prini, poi, insomma, lo scisma sommerso. Ecco. Allora, immaginiamo questo, è solo a scopo di suggestione. Immaginiamo la prima fase del pontificato di Wojtyła, in cui Wojtyła, che ha avuto una storia, come tutti sanno, di essere un sacerdote tutta la carriera ecclesiale nella Chiesa Cattolica in Polonia, su questo c'erano bellissimi studi sul tipo di rapporto fra il regime comunista e la Chiesa cattolica, è un caso molto diverso ovviamente da altri casi, è un caso molto specifico. Non ci dimentichiamo che è il primo Papa non italiano dopo un sacco di secoli, quindi. Allora, è chiaro che la vicenda, diciamo, gli scricchiolii dei sistemi autocratici dell'Est, la posizione che Wojtyła prende una volta sceso al soglio pontificio, cioè una volta pontefice, tutti ricorderanno, non so se tutti ricordano, quando nel uscì, si diceva Habemus Papam, disse spero che mi corriggerete, se sbaglio l'italiano, mostrando una straordinaria capacità di comunicazione, non in senso fatuo, la capacità di comunicazione di Wojtyła a me sembra dipenda dal fatto che chi comunica efficacemente è chi ha forti e radicate convinzioni e credenze. La forza di Wojtyła era comunicare la verità per Wojtyła. Allora, questo Papa conduce una battaglia furibonda, abile, diplomaticamente efficace, e smonta l'impero, sostanzialmente l'impero sovietico. Quando arriva la cosa a Brezhnev, l'idea non usate i carri armati, perché tutto il periodo Jaruzelski, cioè il periodo della messa al bando, il periodo dittatoriale, autocratico, militare, la messa al bando di Solidarnosc. Io ho seguito tutto questo come presidente della Fondazione Feltrinelli. Noi abbiamo alla Fondazione Feltrinelli adesso pubblico un catalogo, proprio il più grande archivio europeo di Solidarnosc, che abbiamo preso nell'81 e che poi abbiamo arricchito e che adesso sarà, diciamo, i documenti saranno pubblicati. Quindi ho sempre con questi polacchi che erano preoccupatissimi per tutta questa faccenda. È chiaro che a quel punto, come diceva Cardini, Wojtyła è il grande leader religioso occidentale contro autocrazia, oppressione, dittatura, totalitarismo e via dicendo. Se voi ricordate l'atteggiamento della Chiesa, del Pontefice, non della Chiesa, l'atteggiamento di Wojtyła durante la prima grande crisi dopo il collasso dell'impero sovietico, cioè sul piano geopolitico, ricordate la posizione quando vi fu la guerra del Golfo. Ed è interessante perché la posizione di Wojtyła cominciò, colui che aveva, come dire, per dire in modo molto rude, in qualche modo vinto la battaglia sulle bandiere della grande tradizione europeo cristiana occidentale contro gli oppressori, eccetera, Wojtyła fu quello che assunse con fermezza la posizione che metteva in questione il fatto che la grande armata dell'Occidente avesse dalla sua parte le ragioni della cosiddetta guerra giusta. Tra l'altro, se c'era una tradizione di guerra giusta, era tradizione esattamente interna ad alcune delle tradizioni del pensiero religioso, nel nostro caso del pensiero cattolico. Quindi, cominciò a essere anti. E questa caratteristica degli atteggiamenti di Wojtyła sul piano geopolitico, di essere anti, per esempio di essere ha ragione Cardini, di essere un severo critico dei costi delle vie alla modernizzazione per mercati. L'ha fatto in Polonia, quando torna in Polonia inizio degli anni 90, dice come avete fatto tutto questo, voi che siete stati coloro che hanno smantellato l'autocrazia e lo fate per svendere voi stessi per quattro cose. Allora, la critica insistente di Karol Wojtyła a fenomeni di consumismo, fenomeni di quello che diceva Cardini, di impiego di esseri umani come arnesi, diciamo, grosso modo. La critica di Wojtyła a processi di globalizzazione omologanti, cioè che cancellano le differenze, la varietà delle radici, la diversità, diciamo. Allora, c'è una specie, siccome Wojtyła è uno abbastanza impressionante come personaggio, come diceva Benigni, Wojtyaccio, che cosa farai? Perché adesso scopriremo un papa di Seattle, cioè, voglio dire, questo è impressionante, perché questo è un papa che dal 1978 al 2001 copre le varie, parlo dal punto di vista delle posizioni di giudizio etico su comportamenti collettivi politici, naturalmente, non parlo di aspetti che attengano a cose di cui non ho competenza. Beh, è un papa che copre tutta la banda di oscillazione di atteggiamenti valutativi e di esortazioni a valutare e a comportarsi coerentemente con le valutazioni, dalla critica al socialismo realizzato, al comunismo, al delirio del totalitarismo, alla critica del capitalismo e dei valori grosso modo di società secolarizzata, perché questo secondo me è il punto. A me sembra questo: se noi guardiamo, diceva giustamente Cardini, Pinochet, Castro, ma ricordiamoci, Wojtyła fa una politica molto dura nei confronti di tutta la teologia della liberazione latinoamericana, molto dura, ed è quello il periodo in cui va da Pinochet, e naturalmente ha una logica. Beh, un papa è un capo di Stato, peraltro, è un capo autocratico, insomma, quindi. E la sua logica è una logica per cui America Latina diventa un continente eletto, è uno dei punti centrali nella strategia mondiale, se non sbaglio, del pontefice attuale. Così come lo diventa l'Africa. Secondo me, perché? Perché i viaggi non esaltanti sono i viaggi negli Stati Uniti, non esaltanti voglio dire, i viaggi in cui l'effetto Wojtyła, cioè la capacità la straordinaria capacità di comunicare e di massimizzare la conversione nel senso proprio della condivisione, e dove meno Wojtyła riesce, cioè riesce meno nei punti sviluppati, avanzati, in cui, compresa l'Italia, paese bizzarro, perché forse per la storia particolare del scarso pluralismo religioso italiano, ma certamente a fronte di molti cattolici, ci sono cattolici straordinari e cattolici meno, come tutto, come laici straordinari e laici imbecilli, questo mi sembra naturale, ma la distribuzione è banale. Ma questo è un paese in cui, appunto, prendiamo uno dei temi canonici su cui così insiste con forza sullo spettro mondiale, non in Italia, il pontificato di Giovanni Paolo II, i problemi cui accennava Cardini, i problemi per esempio che attengono alla dimensione dell'essere noi esseri viventi che hanno una vita da vivere, per cui ciò che noi siamo non è disponibile a noi, perché questo è il punto cruciale secondo me, tutte le questioni, chiamiamole di bioetica, su cui la posizione del guerriero postmoderno con televisione è una posizione che non molla di un centimetro, anzi fissa i vincoli su cui non si deve andare, apre battaglia. C'è un papa che da un lato critica le forme di perversione della modernizzazione e dall'altro però, quando entra in quel campo, lo fa, e secondo me dal suo punto di vista ha perfettamente ragione, lo fa con una assoluta non transigenza, cioè qui sto e non posso altrimenti, se posso fare una curiosa citazione. Ora, questo tipo di messaggio mostra secondo me quella che a me sembra essere la tensione di fondo, il segno della sofferenza di questo pontificato. Questo è un pontificato di guerra, questa è la mia idea. Il fatto che Giovanni Paolo II porti su se stesso l'esemplarità della sua sofferenza è quanto mi fa dire I love the singer, perché questo è veramente difficile non riconoscere in questa vicenda umana qualcosa di così esemplare e di così alto che chiunque, quale che siano le sue credenze, uomo, donna, cattolico, ebreo, islamico, buddista, con la imsha buddista o compassione buddista, chiunque è colpito dalla natura della persona, questo che porta alla sua croce, questo è l'elemento di esemplarità qui che emana forza, e questo che parte adesso per questo difficilissimo viaggio, insomma. Ora però a me sembra che vi sia questo di bizzarro e secondo me abbastanza di lacerante, queste due polarità, la polarità della strategia della chiusura e dall'altra parte la massima apertura invece possibile, questa è una tensione, ed è una tensione che non trova riscontro, questa è la mia impressione, non è una credenza dovuta a studi, ma è una mia impressione, non trova riscontro tanto nella parte ricca del mondo, in cui quei processi del ballo Excelsior continuano sotto la pelle, sono società neopagane, società secolarizzate, società in cui, accennerò solo alla fine cercando di mantenere i tempi, a qual è la domanda che a me sembra esservi di religione e perché vi sia, per chiudere rispondendo all'interrogativo iniziale del direttore. Proviamo a pensare così, come mai il XX si apre con il ballo Excelsior, le magnifiche sorti e progressive, il discredito nei confronti della religione? Alla metà, negli anni 50, tutti gli scienziati sociali erano d'accordo sulla tesi della convergenza e della secolarizzazione. E la fine degli ultimi 30 anni del XX sono gli anni non solo del survival, ma del revival religioso, in varie forme. Allora, una congettura interessante potrebbe essere questa, che in realtà gli ultimi circa 30 anni del secolo, lungo o breve che sia, diciamo del XX, sono gli anni in cui si consumano in certe parti del mondo le speranze politiche, cioè le speranze collettive. Le speranze collettive, siamo partiti dalla speranza. Le speranze collettive cosa sono? Le speranze collettive sono promesse di identificazione collettiva nel lungo periodo. Sono quelle per cui la gente si mette insieme e fa delle cose che costano individualmente e affronta l'azione collettiva, perché è irrazionale affrontare l'azione collettiva, costa troppo. E perché lo fai? Che cosa guadagni? Guadagni, ti riconosci con altri. Ut unum sint. Questa è la versione, questa è speranza politica. Ma questo, i 30 anni dagli anni 70 in poi, questo lo conosco meglio come faccenda, sono gli anni in cui al collasso delle speranze politiche si riducono i margini delle certezze sulle prospettive di lungo termine, aumentano le incertezze. Quando aumenta incertezza, voi siete scacco, sotto scacco quanto alla vostra identità e non sapete chi siete. E non sapendo chi siete, siete più soli. Ed essendo più soli, cercate compagnia. Allora, cercare compagnia vuol dire cercare qualcosa da condividere con altri che dia senso al fatto che vivete con altri e vi è accaduto di avere una vita da vivere con altri. Allora, c'è il supermarket, offerte di compagnie. New Age, fai da te, bricolage religioso, una specie di well-being dell'anima, come si fa per il bodybuilding, è una soul building, diciamo, soul building. Ora, per esempio, Wojtyła, abile, scrive Fides et Ratio proprio contro questo tipo di, ricostruendo la connessione fra invece l'impresa razionale e le ragioni della credenza. Contro queste specie di fai da te di religiosità. Ma queste cose rispondono, secondo me, al collasso delle speranze mondane e quindi rispondono a una domanda di senso che il ballo Excelsior credeva all'inizio del XX di avere eroso e che in genere ci accompagna costantemente e che ciclicamente chiede risposte. E le risposte che sono state date negli ultimi anni, tra le risposte più significative e più intense, nella tensione fra queste due polarità, è stata certamente quella di Wojtyła. Come diceva Laras, ci auguriamo di ascoltarne un sacco di altre e sorprendenti. Grazie.